avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che tipo di Commissione europea sarà quella guidata probabilmente da Ursula von der Leyen? E poi quali le emergenze per la nuova Europa? Ancora parleremo del vertice mondiale degli agricoltori, di siccità e tutela dei redditi proprio degli agricoltori. Allora, questi sono gli argomenti dei primi 25 minuti del Mondo alla Radio. Un saluto da Bruno Orti in regia e da Alessandro Guarasci, ovvero il sottoscritto. Allora, diciamo che io innanzitutto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che per la precisione è 335-124-3722, ripeto 335-124-3722. Allora, ci sono circa una decina di giorni di tempo per trovare un accordo sulle nomine vertici dell'Unione Europea. La partita non sarà conclusa con il vertice dei capi di Stato e di Governo del 27 e 20 giugno nella capitale belga, almeno fino a quel giorno. Chi guiderà la Commissione europea dovrà infatti passare poi al vaglio del Parlamento europeo. Ieri sera, attorno a mezzanotte, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha dichiarato che l'intesa su chi guiderà la Commissione, lo stesso Consiglio europeo al suo posto, il Ministero degli Esteri UE, non c'era, dunque i 27 però si trovano, lui ha detto, sulla strada giusta. Nessuno avrebbe messo, diciamo in modo esplicito, in discussione la scelta di un secondo mandato per Ursula von der Leyen alla Commissione, tuttavia sarebbero emerse delle complicazioni sia su altre nomine all'interno della Commissione, sia sul metodo seguito dai negoziatori del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo. Ora, al di là delle geometrie politiche che poi seguiremo nei prossimi giorni, quali dovranno essere le priorità dell'Unione Europea? Allora, noi abbiamo in linea Giovanni Grandi, che è professore ordinario di filosofia morale all'Università degli Studi di Trieste e componente del Comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
Allora, noi, io penso, dovremmo ragionare innanzitutto su una cosa, sul fortissimo astensionismo che c'è stato in Europa, soprattutto in Italia, dove ha votato meno di un elettore su due.
Sì, certamente. Credo che il primo problema che dovrà affrontare anche la nuova Commissione europea, se desidererà affrontarlo, è proprio l'astensionismo. Ma è un dato che è abbastanza costante negli ultimi anni a livello di media europea, però forse è un dato che dovrebbe far riflettere soprattutto noi italiani. Teniamo conto che nel 79 al primo voto l'85% degli elettori italiani si era presentato alle europee per votare. Siamo calati oltre il 50% e naturalmente da questo punto di vista è un calo molto significativo che non hanno avuto gli altri paesi. Per esempio il Lussemburgo e il Belgio avevano livelli pari ai nostri all'inizio e hanno mantenuto quei livelli, la Germania erano un po' più bassi, erano attorno al 65% e anche oggi dopo 45 anni sono a quei livelli. Allora questo vuol dire che sicuramente c'è un problema di coesione generale tra i cittadini dell'Unione Europea, un po' ci siamo abituati all'Unione e un po' però ci siamo anche disinteressati. L'Italia sicuramente ha un problema un po' più forte perché sente una disaffezione che è più marcata.
Certo. Poco fa il primo ministro polacco e negoziatore per il PPE Tusk ha detto che siamo vicini a un accordo, è molto probabile che Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas assumano posizioni di vertice. Vedremo. Allora, professore, però c'è tutto un tema di riforme e di urgenze fondamentali per l'Unione Europea. Pensiamo alle politiche migratorie, ma anche alla difesa europea, che speriamo non sia un attacco europeo.
Certo, sono esattamente, insieme naturalmente ad altre priorità che di cui tante volte ci dimentichiamo, il tema del lavoro, eccetera, però in questo momento l'agenda politica ha davanti questi due fronti, che sono molto collegati anche tra loro, lo dobbiamo riconoscere. Ecco, sicuramente però sono in un'agenda diversa da come l'erano anni fa. Noi ricordiamo, dobbiamo ricordare che il grande rammarico di De Gasperi fu proprio quello di non aver creato una difesa europea. Ma all'epoca la difesa europea significava mettersi nelle condizioni di prendere delle decisioni difficili insieme, decisioni che naturalmente ci augurava non dovessero essere mai prese. In questo momento siamo pressati da altre urgenze, siamo ovviamente pressati dalla guerra ai confini, siamo pressati soprattutto da una difficoltà a mettersi d'accordo e a raggiungere delle sintesi politiche a livello europeo. Ecco, forse questo sicuramente è il fronte più delicato che deve affrontare l'Unione Europea, che per certi aspetti sta ripercorrendo quella linea di impasse che riguarda le Nazioni Unite, un accordo, diciamo un ensemble di nazioni che però non cedendo sovranità alla fin fine diventano impotenti per risolvere le grandi questioni che sicuramente nessuno Stato può risolvere da solo, specie in politica estera.
E professore, mi permetta, assolutamente il tema dell'immigrazione è fondamentale, poi visto anche quello che sta continuando a succedere con le tragedie in mare e con la necessità di trovare una politica comune, cosa che attualmente non c'è proprio su questo.
Certamente, qui è proprio una questione di visione globale di quello che deve essere il futuro dell'Europa. Siamo molto indietro nelle politiche di integrazione, stiamo subendo un ritorno di paura rispetto ai flussi migratori. E uno sguardo più ampio ovviamente dovrebbe insegnarci che non sono flussi a cui ci si può opporre in maniera sistematica, non è più un'emergenza, sono migranti climatici, non soltanto migranti economici, quindi c'è una situazione globale che mette in movimento tantissime popolazioni. Rispetto a questo è chiaro che non può esserci una soluzione che sia unicamente quella di elevare muri e di respingere le persone, però è chiaro che ci sono anche altri problemi sul tappeto e un'integrazione non è qualcosa che avviene immediatamente e va sicuramente pensata e governata. Ecco, su questo c'è uno spazio di lavoro che va assolutamente preso e abitato.
E mi permette uno spazio di lavoro molto lungo, diciamo, nel tempo. Allora io ringrazio il professor Giovanni Grandi, professore ordinario di filosofia morale a Trieste e componente del comitato delle settimane sociali dei cattolici. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Allora, tra le grandi riforme varate dall'Unione Europea durante questa legislatura c'è stato il Green Deal. Questo prevede di aumentare gradualmente i prezzi del carbonio tramite delle tassazioni sulle emissioni e supporto ai sistemi di mercato come lo scambio di quote. Questo stimola tra l'altro le imprese, dovrebbe stimolare le imprese a ridurre le emissioni di gas serra e investire in tecnologie a basse emissioni, proprio per arrivare a un'economia più sostenibile. Ora, alla luce delle elezioni del 9 giugno, bisognerà capire che cosa ne sarà di questo Green Deal. È quello che si stanno chiedendo in molti, tra esperti, attivisti, noi diciamo anche cittadini, preoccupati dall'avanzata dei partiti della destra, sia in Francia sia in Germania, e tra l'altro dalla contrazione dei consensi per i Verdi, che nel 2019 erano stati la quarta forza nel Parlamento europeo e tra l'altro avevano proprio spinto su questo Green Deal europeo. Allora, il rischio concreto c'è? Sentiamo come ci ha risposto Ermete Ralacci, presidente di Simbola.
Sicuramente il rischio c'è, ma sarebbe un danno fortissimo per l'economia europea. Per capirci, una volta si era soliti dire l'ambiente è importante, combattere la crisi climatica è importante, ma non deve danneggiare l'economia, no? E oggi nessuno direbbe che è contro la lotta alla crisi climatica. Io penso che neanche Jack lo squartatore direbbe che è contro l'economia circolare, direbbe che usa coltelli di acciaio riciclato e magari li disinfetta prima dell'uso. Però ci sono forze che spingono per difendere un sistema di produzione che ha mostrato i suoi limiti. Ora, queste forze danneggiano anche l'economia, perché in realtà vale già in Italia e vale anche nella competizione internazionale, chi arriva prima su alcuni terreni è più forte, produce più lavoro, produce più imprese più solide. Voglio fare un paio di esempi per capirci.
Certo.
C'è un gran dibattito sulla questione energetica. Segnalo che Peraltro è un dato che è stato dato nel gruppo di lavoro che coordinavo della Fratelli Tutti nella giornata mondiale della fraternità da Francesco La Camera, che è il direttore esecutivo di IRENA, che è la più grande agenzia mondiale sulle fonti rinnovabili, che coinvolge 100 paesi, che ha sede a Dubai. L'anno scorso l'87% dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica era alimentato da fonti rinnovabili, il 13% tutte le altre fonti messe assieme. Che vuol dire questo? Che se lo fa bene, le rinnovabili costano meno. Questo ragionamento vale un po' in tutto il mondo. Mi ha colpito per esempio che negli Stati Uniti il Texas, che come è noto insomma anche dalle serie televisive, è la patria di Big Oil, dei grandi interessi petroliferi, quelli che poi sostengono Trump, ecco, il Texas in pochi anni ha superato la California, che era lo stato più spinto sulla costruzione di fonti rinnovabili e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Perché? Di nuovo, perché è più conveniente. Questo vale in tanti settori del cambiamento, vale per le auto elettriche, ma in Italia ha anche un'altra declinazione, cioè l'Italia nell'export, nel Made in Italy, è forte quando fa l'Italia. E fare l'Italia significa avere produzioni che sono più attente all'ambiente e che sono quasi sempre anche più attente agli interessi dei lavori e delle comunità.
Ecco, Realacci, però mi scusi, mi permetta, a livello europeo gli agricoltori, comunque il Green Deal europeo un pochino l'hanno depotenziato, abbiamo visto le proteste.
Ma le proteste, a parte il fatto che le proteste partono da un settore che è importantissimo, ma che assorbe buona parte delle risorse europee, e io francamente trovo anche un po', diciamo, ironico che queste proteste siano state fatte su contrattori che sono stati comprati in buona parte con fondi europei, no? Ma anche lì dobbiamo capirci. Quale agricoltura abbiamo in mente? L'agricoltura italiana è forte se scommette sui territori, sulla qualità. È lì che noi siamo imbattibili. Se scommettiamo sulle grandi quantità, altri paesi faranno sicuramente meglio di noi da questo punto di vista. Quindi bisogna fare delle scelte che sono delle scelte serie, diceva Diderot, non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene, ma la rotta non può che essere andare verso, e l'Italia lo sta già facendo, verso un'agricoltura che punta sulla qualità, sulle comunità, sui territori, sull'innovazione. Quella è l'agricoltura che va aiutata. Difendere un'agricoltura del passato è senza futuro.
E allora continuiamo in qualche modo a parlare di ambiente, perché si è aperta la 17ª edizione italiana del meeting annuale dell'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori OMA a Roma, alla FAO. Ecco, gli agricoltori del mondo puntano a portare delle soluzioni alle grandi sfide dell'umanità, che vanno dalla sicurezza alimentare alla lotta contro il cambiamento climatico. Il via ai lavori oggi, con appunto la cerimonia d'apertura, con il direttore generale della FAO, il presidente dell'IFAD, il presidente appunto dell'OMA e il ministro italiano dell'agricoltura Lollobrigida. Poi ci sono tutta una serie di autorità internazionali e italiane. Una, diciamo, tra le sfide più importanti è appunto la siccità e i cambiamenti climatici. Solo in Italia, appunto, la siccità ha bruciato 33.000 posti di lavoro nei campi del sud tra Sicilia e Puglia, con appunto il caldo record e la mancanza di pioggia che hanno impedito tante coltivazioni. Ma i cambiamenti climatici sono un fattore che influenzerà gran parte del pianeta nei prossimi 30, 40, 50 anni, probabilmente per sempre, e avendo appunto un impatto forte sull'agricoltura. Si calcola che mediamente la produzione dell'agricoltura subirà un calo di almeno il 2%, e questo ce lo conferma anche il presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.
Questo ovviamente ha avuto un'impennata repentina negli ultimi anni, e la crisi climatica sicuramente è una delle principali fonti di preoccupazione, perché noi non riusciamo a produrre più come si faceva una volta, noi non abbiamo delle rese per ettaro diciamo tali per cui possano garantirci un reddito, quindi questo è un grandissimo problema. È chiaro che se l'agricoltore non ha reddito, diciamo i terreni sono più fortemente a rischio abbandono. È un po' un cane che si morde la coda, perché è chiaro che poi dopo la desertificazione è data sì dal clima, soprattutto dovuto all'innalzamento delle temperature, ma è data anche dal fatto che con il rischio di abbandono di terreni ovviamente si crea un altro problema.
Ecco Fini, quali saranno gli altri argomenti che saranno affrontati in questo incontro mondiale degli agricoltori appunto alla FAO?
Sicuramente c'è il tema legato alla sicurezza alimentare, ovvero il fatto di riuscire comunque a garantire cibo e soprattutto garantire cibo per tutti. Questo è uno dei problemi principali, perché sappiamo che a fronte di un aumento della popolazione a livello mondiale la crisi climatica rischia di ridurre le produzioni, non solo la crisi climatica, ma anche ci sono anche altri fattori legati alle tensioni geopolitiche, fattori anche legati al fatto che si deve comunque, come dicevo prima, trarre una convenienza dal lavoro che viene svolto dagli agricoltori. Se questo non è, è chiaro che i produttori smettono di produrre, o quantomeno smettono di produrre proprio quelle derrate alimentari, quelle materie prime che servono alle filiere produttive. Quindi questo è un altro dei grandi temi e grossi problemi legati, diciamo, all'Assemblea Generale dell'OMA, Organizzazione Mondiale degli Agricoltori. E l'altro tema riguarda il futuro, ovvero il futuro che è rappresentato dai nostri giovani.
Ecco appunto, ormai ci sono tanti giovani, soprattutto nei paesi occidentali, che si cimentano con l'agricoltura, però tutto questo a fronte di pochi incentivi e soprattutto di redditi molto bassi.
Il problema è appunto questo, la difficoltà dei giovani ad accedere al bene terra, la difficoltà dei giovani ad accedere anche al credito. Ma la problematica principale per i giovani è una garanzia e una prospettiva per quel che riguarda il futuro, nel senso che il giovane tende ad allontanarsi dall'agricoltura perché non intravede una garanzia di reddito, non intravede una garanzia per sé e per la propria famiglia di sopravvivenza economica. Quindi noi dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte quelle azioni invece che siano attrattive verso il giovane, perché l'agricoltura è fondamentale, l'agricoltura deve essere messa al centro a livello mondiale, e per fare questo però noi dobbiamo creare gli strumenti, i presupposti affinché il giovane entri e rimanga poi successivamente in ambito agricolo.
Allora, queste erano le proteste degli agricoltori di dicembre in Europa contro appunto le politiche europee. Vi dobbiamo dire che in meno di 10 anni il numero di persone comunque in stato di grave insicurezza alimentare è quasi raddoppiato, e questo riguarda pure l'Europa. Per Oxfam Italia, il G7, quello che si è concluso domenica in Puglia, avrebbe potuto già in questo summit colmare la carenza di risorse necessarie per azzerare la fame nel mondo. Ricorrendo ad esempio a una significativa ristrutturazione del debito estero che gli stessi leader poi del G7 riconoscono essere arrivato a dei livelli proprio insostenibili. Ma la Puglia Food Systems Initiative è stata solo annunciata e le informazioni, diciamo, sui suoi sviluppi sono piuttosto vaghe. Così tra l'altro la pensa Francesco Petrelli di Oxfam Italia, che noi abbiamo in linea. Buon pomeriggio Petrelli.
Buon pomeriggio. pomeriggio a tutti voi.
Allora, sviluppi del tutto opachi, e allora quando arriveremo a Buca, diciamo?
Ma speriamo che ci siano più informazioni e soprattutto che si capisca come realizzare e in cosa consisterà veramente la Apulia Food System Initiative, tanto annunciata e tanto promossa anche prima del G7 del Summit che si è svolto a Borgo Ignazia, nella ministeriale sviluppo, quindi dedicata a questi temi e quindi che avrà come focus il tema della fame, della crisi, delle crisi alimentari, dell'insicurezza alimentare e dell'Africa, e questa è stata una volontà dichiarata anche dal nostro governo che ha la presidenza fino al 31 dicembre. Speriamo che a Pescara il 24 e il 25 ottobre ci sia un processo per cui vengano fatte delle proposte meno generiche di quelle contenute nel comunicato finale di sabato.
Ecco, senta Petrelli, allora... È risaputo che nei G7 grossi risultati non se ne raggiungono, spesso sono delle kermesse anche dal punto di vista mediatico, però la questione del debito estero dovrebbe essere affrontata oltre il G7 e proprio sugli effetti del debito estero che ha poi appunto sull'alimentazione. E allora quale passo bisognerebbe fare ulteriormente secondo lei?
Intanto prendere una serie di iniziative congiunte, e il tema della finanza e il tema del debito incide direttamente sull'impatto e l'aggravamento, che noi abbiamo un obiettivo, vorrei ricordare, della famosa agenda 2030 per i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi mancano 8 anni, 7 anni, che diceva al punto 2, dopo dimezzare, combattere la povertà, fame zero. Le stesse Nazioni Unite ci dicono con la revisione, la verifica e il controllo di mezzo termine, l'altro anno ci ha detto in modo chiaro che l'obiettivo fame zero ormai è una chimera. Il tema del debito perché incide? Perché in realtà strozza le economie e persino la possibilità di sviluppare politiche pubbliche da parte dei governi. Questo significa per governi che vivono di economie ancora molto centrate, come inevitabile, sulla produzione agricola, immediatamente c'è un impatto in termini di povertà e di aumento dell'insicurezza alimentare. Dopo alcuni anni positivi, ormai dal 2015 che noi assistiamo ad un aumento, che ormai il numero complessivo è più di 800 milioni, di persone che sono a rischio, ai diversi livelli che la FAO indica, un terzo di questi sono a livelli acuti, cioè a rischio di vita nel breve periodo. Quindi il tema della ristrutturazione del debito, della cancellazione, o come si dice nel comunicato finale, di prendere in esame possibilità di convertire il debito che c'è fra i paesi donatori, i paesi industrializzati ricchi e alcuni di questi paesi, non solo di basso, ma anche di medio e basso reddito, penso all'Africa dove c'è. È uno dei punti di maggiore concentrazione della fame a livello mondiale.
Petrelli, mi permette una cosa, qualcosa potrebbe passare tramite il piano Mattei per l'Africa? Perché ancora di questo piano Mattei se ne sa poco e nulla.
Potrebbe passare, ma per una piccola parte. Sappiamo che il piano Mattei, quando è stato annunciato, non ci sono risorse aggiuntive da parte dell'Italia. I 5 miliardi e mezzo di euro erano già previsti che si sarebbero spesi nei prossimi anni attraverso il fondo clima, che è un effetto delle COP, delle conferenze su clima e ambiente.
Certo.
E nei prossimi anni sono 5 miliardi e mezzo, 3 fondo clima, 2 e mezzo in 3 anni nella cooperazione, nell'aiuto pubblico allo sviluppo. Qui c'è uno sforzo da un lato di remissione, sospensione e cancellazione del debito, dall'altro di aggiungere risorse in modo mirato e anche in accordo con l'Unione Africana, per esempio. Qui si dice nel comunicato finale, vogliamo farlo in coordinamento con l'agenda 2063, che è quella che i governi africani qualche anno fa hanno messo come grandi obiettivi di sviluppo a medio termine, e fra questi c'è ovviamente l'abbattimento della fame come uno degli obiettivi essenziali, sia umanitario sia economico, bisognerebbe fare qualcosa. Aggiungo, sempre nel comunicato si fa riferimento ad una global partnership per gli investimenti e le infrastrutture, 600 miliardi da spendere entro il 2027. Molto interessante, il problema è quali infrastrutture
esattamente dovranno essere gestite e soprattutto costruite. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Francesco Petrelli di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Petrelli.
Grazie a voi.
E allora, cari ascoltatori, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone famosissima di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Crescono a 4 milioni e mezzo gli italiani che rinunciano a curarsi, sia per ragioni economiche, ma soprattutto per effetto delle liste d'attesa, che dopo la pandemia sono esplose e rendono sempre più difficile accedere a visite ed esami nel servizio sanitario. Allora, in tante regioni emerge purtroppo un tema di povertà sanitaria.
Miei cari collaboratori, Ancora una volta devo ricordare a lor signori che Villa Celeste dell'Amore Misericordioso non è un istituto di beneficenza, ma una clinica privata gestita con soldi miei.
Se non hai altro da dire, possiamo cominciare gli interventi.
Sì, ancora una cosa. Vi ricordo che giovedì prossimo la TV trasmetterà l'atteso servizio sulla nostra clinica. Vogliamo vederlo a casa mia? Io e mia moglie saremo molto lieti se volete intervenire con le vostre gentili signore. Grazie.
E allora il dottor Guido Tersilli, insomma, ve lo ricordate, Alberto Sordi ci ricorda che la sanità dovrebbe essere un bene a disposizione di tutti. E allora la quota delle persone che hanno dovuto fare a meno proprio delle cure ammonta al 7,6% dell'intera popolazione, questo nel 2023. In aumento rispetto al 7% dell'anno precedente. Per il rapporto BES dell'Istat, con 372.000 persone in più si raggiunge un contingente, diciamo, di circa 4 milioni e mezzo di cittadini che hanno dovuto rinunciare a visite o accertamenti per problemi economici, di lista d'attesa oppure anche semplicemente di difficoltà di accesso. In Italia il rapporto tra spesa sanitaria e PIL si attesta intorno al 9% contro una media pari europea pari al 10,9%, e le uscite pro capite, quelle che ognuno spende per appunto la sanità, sono di 2.837 euro. E vista la mancanza di medici e di fondi per la sanità, la situazione rischia solo di peggiorare. Insomma, una situazione che appunto per i prossimi anni sarà difficile da affrontare, come ci dice in questa scheda Silvia Giovarrosa.
Nonostante il sistema sanitario nazionale italiano miri a soddisfare le esigenze di ciascun cittadino, una parte consistente della popolazione deve provvedere da se stessa alle cure sanitarie. Nella spesa a carico dei cittadini rientrano senz'altro i farmaci che non necessitano di una prescrizione medica, come i farmaci da banco, quali gli analgesici, gli antidolorifici, gli antipiretici. Questo tipo di medicinali, utilizzati per alleviare i sintomi delle malattie più comuni, rimane comunque a carico di quei cittadini che vivono in una condizione di povertà assoluta. Nel 2023 le famiglie che vivevano in questa condizione si attestavano all'8,5% del totale delle famiglie residenti, corrispondenti a circa 5,7 milioni di individui. Nello stesso anno, 427.177 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Hanno dovuto cioè chiedere aiuto a una delle realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure. Un numero in aumento del 10,6% rispetto al 2022. Con il termine povertà sanitaria si identificano infatti quanti, a causa di un reddito troppo basso, non riescono ad accedere a cure mediche di cui hanno bisogno e che il sistema sanitario nazionale non riesce a garantire.
E allora, ostacoli burocratici, difficoltà amministrative per ottenere le cure, scarso riconoscimento dei diritti della persona, difficoltà a muoversi in un sistema sanitario complesso. Sono alcune barriere che oggi in Italia impediscono il diritto alla salute appunto di cittadini stranieri e italiani. E l'analisi, tra l'altro, emerge dai dati raccolti nel 2023 da Emergency nei suoi laboratori mobili e fissi in Italia. Allora, noi abbiamo in linea Andrea Bellardinelli, direttore di Programma Italia di Emergency. Buon pomeriggio, Bellardinelli.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Senta, noi siamo abituati a diciamo parlare di emergency quando si tratta dei paesi in guerra, eppure voi operate anche in Italia, e con quale risultato? Perché e dove?
Allora, noi abbiamo iniziato questa progettualità nel 2006 grazie alla lungimiranza di Gino Strada, perché si incominciava a vedere che quei diritti fondamentali anche in Italia incominciavano un pochettino ad erodersi, e la lungimiranza ci ha portato dal 2006 ad oggi a toccare quasi tutte le regioni italiane. Al momento abbiamo 8 progetti da Milano a Pozzallo, come sintetizzo, e purtroppo la necessità, i bisogni, le criticità sono sempre in aumento. Abbiamo iniziato con le fasce vulnerabili di popolazione, quindi principalmente i migranti, offrendo un servizio di medicina di base con medici, infermieri, psicologi, un primo accesso, un primo screening, per poi orientare queste persone all'interno di un servizio sanitario nazionale, che però sappiamo che da regione in regione cambiano diverse cose, diverse modalità di accesso, quindi non ci siamo mai fermati dal 2006 ad oggi.
Ecco, chi sono gli italiani che si rivolgono a voi? Perché non si accede a un servizio sanitario nazionale semplicemente al medico di base?
Allora, diciamo che ci sono delle situazioni difficili, come può essere ad esempio la persona che per mille ragioni perde la residenza e quindi può accedere solo ai presidi di pronto soccorso. Nel momento in cui uno perde la residenza, perde anche l'iscrizione, la tessera sanitaria, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ma spesso ci sono situazioni di fragilità, sia psicologica, sia proprio di vita, e carenza paradossalmente di informazioni o addirittura in alcune regioni, in alcune località del sud, di trasporto verso i presidi sanitari. E questa è una cosa che sicuramente ci mette in difficoltà, perché sappiamo tutti, insomma, il livello di civiltà di un luogo, di una nazione, di una comunità ha tre pilastri fondamentali: la sanità, l'educazione e la possibilità di muoversi nel territorio.
Ecco, poi appunto più avanti ne parleremo con altri ospiti. Ci sono poi tutte una questione burocratiche, perché proprio avere le cure a volte comporta una serie di scartoffie e non molti ci arrivano, Bellardinelli.
Ma io purtroppo dico che una delle patologie più grandi è la patologia amministrativa, paradossalmente, perché sappiamo che le popolazioni che afferiscono i nostri ambulatori, noi lavoriamo nelle periferie di grandi città, lavoriamo nelle zone dove c'è il bracciantato, ci siamo dati queste aree, o dove c'è un'emergenza particolare, come potevano essere il momento, il flusso degli sbarchi, piuttosto che le situazioni di disastri naturali. Però appunto vivere queste situazioni, vivere in questa marginalità, porta le persone ad avere difficoltà anche appunto semplicemente di informazioni. Uno dei servizi più importanti che noi offriamo è innanzitutto un'accoglienza dignitosa. C'è una persona, un operatore che cerca di capire qual è il problema e a quel punto gli diamo un primo approccio, una prima cura, e poi cerchiamo di orientarlo, perché comunque esistono servizi, sebbene alle volte anche un po' insomma spolverizzati nei territori, con personale, come è stato detto prima nella scheda, anche scarso. Purtroppo è una questione molto complessa la questione del personale sanitario, e noi facciamo questo pezzetto, ma chiaramente non ci possiamo sostituire al governo della sanità in Italia. Devono essere delle politiche lungimiranti, strutturali. Sicuramente è un tema complessissimo per ogni regione, però ogni regione alle volte cambia anche modalità, no? di normativa e di accesso ad alcuni presidi sanitari o meno, ad alcune esenzioni o meno. Ma insomma, noi abbiamo una Costituzione che parla chiaramente, l'articolo 32, le cure primarie devono essere garantite a tutti gli individui, quindi diciamo che regionalizzazione
comporta dei problemi alla lunga. Allora io ringrazio, prezioso con noi, Andrea Bellardinelli, direttore di Programma Italia di Emergersi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi per il lavoro che fate.
Grazie. Allora, come avete sentito, sono spesso i privati a dover intervenire. A Napoli c'è l'associazione Piemonte della Misericordia, che ha avviato un progetto per potenziare e mettere a sistema i servizi sociosanitari che realizza da molti anni, proprio per persone in condizioni di fragilità e povertà del centro storico di Napoli. In sostanza, diciamo, è un modello di intervento gestito dal privato sociale in collaborazione però con i servizi pubblici. Circa 9.000 visite specialistiche, ambulatoriali, in questo modo è stata garantita la presa in carico sociosanitaria di oltre 1.500 persone in condizioni proprio di povertà sanitaria. Raffaella Auriemma dell'Associazione Piemonte della Misericordia ci ha detto: troppo spesso le famiglie in caso di malattie non sanno a chi rivolgersi.
Il secondo anno che siamo dentro questo progetto Opera 5, che ricordo essere un progetto cominciato nel 2022 e finanziato da Fondazione con il Sud, con l'obiettivo di potenziare e mettere a sistema i servizi sociosanitari che il Piemonte insieme al proprio partenariato realizza insomma da diversi anni. In questo secondo anno in effetti noi abbiamo avuto un incremento di circa del 50% delle attività messe in atto. Le azioni principali di questo progetto riguardano i servizi ambulatoriali, quindi con visite specialistiche gratuite, il servizio di affido ed orientamento sanitario. Questo è un servizio centrale proprio per la domanda che lei mi faceva, perché è un servizio che mira ad agevolare l'accesso al servizio sanitario nazionale, ma questo comporta una sorta di educazione, no, che noi svolgiamo verso il pubblico. In questa stessa azione c'è anche un servizio di supporto alle famiglie con disabili e siamo riusciti a creare uno
spazio. Ma mi scusi, ma per quale motivo voi siete dovuti intervenire? Tutto sommato sì, è vero, la Campania ha un servizio sanitario per alcuni aspetti efficiente, ma questo vuol dire che comunque ci sono dei buchi nell'assistenza pubblica?
Allora, non si può dire che ci siano buchi nell'assistenza pubblica, ma servono delle persone che riescano a creare una sorta di ponte tra la popolazione, il territorio e il servizio pubblico. È quello che il servizio pubblico non che manca nel servizio pubblico, non è dotato di queste figure, ponte. E quindi noi come privati interveniamo proprio per fare questa azione di orientamento, assistenza legale, avvio di pratiche mediche, accompagnamento nell'iter burocratico. E questo è il nostro intervento, così come lì dove ho parlato di supporto alle famiglie con disabili, il centro che si occupa di disabilità si occupa del ragazzo disabile, ma fa fatica a dotarsi di altre figure professionali che si occupino dell'intero nucleo familiare, quindi quello è il nostro supporto.
Ecco, il solito problema delle famiglie magari lasciate sole contro alcune patologie che poi magari interessano un componente della famiglia, e questo poi rischia in qualche modo di far ammalare tutta la famiglia.
Certo, è così.
Senta, quali sono, diciamo, le zone maggiormente interessate, diciamo, dai vostri interventi?
Allora, Napoli, centro storico e Bacoli. A Bacoli abbiamo una residenza di supporto che è stata attivata proprio grazie al progetto Opera 5. Il progetto appunto mette a disposizione questa residenza per accogliere pazienti e familiari di persone che devono seguire lunghe terapie. Abbiamo una residenza a Bacoli e l'altra è a Napoli.
In passato sì, ho giocato a 10 all'otto, qualche volta giocavo al Superenalotto e qualche volta gratta e vinci. Mi sto uscendo, intanto le volevo dire che io, visto che è Radio Vaticana, io mi affido a Dio, qualsiasi cosa mi succede, venendo qui al gruppo, con le testimonianze delle persone che ti aiutano comunque a darti una spinta in più, no? Ad uscire fuori dal gioco.
Ho giocato sempre 13 anni
Allora, ci si può ammalare anche di gioco d'azzardo patologico e a volte non si sa a chi rivolgersi. Allora, si è concluso nei giorni scorsi il progetto A Carte Scoperto, sostenuto sempre dalla Fondazione Con il Sud e con ente capofila il Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro. In realtà il percorso è durato 26 mesi ed è stato concentrato nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza. dove una rete di partner ha lavorato appunto su vari aspetti legati al gioco d'azzardo. Dall'informazione delle nuove generazioni dentro e fuori le scuole fino all'apertura di centri specializzati per arrivare a una piattaforma online per dare sostegno alla presa in carico dei soggetti che appunto dipendono dal gioco d'azzardo e alle loro famiglie. Pensate che ad esempio Vibo Valencia è quarta per raccolta tra le 102 province e alla 56esima posizione per raccolta pro capite di gioco d'azzardo, circa 2.634 euro a famiglia. Allora, Silvia Saladino, del Centro Calabrese di Solidarietà, appunto, ci racconta com'è nata questa iniziativa.
A carte scoperte è un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud che ha investito 4 province su 5 della Regione Calabria, quindi la diffusione delle attività progettuali è stata davvero abbastanza radicata e abbiamo diffuso la mission del progetto, che è appunto combattere il disturbo da gioco d'azzardo, attraverso varie forme di comunicazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione. Abbiamo raccolto le opinioni di circa 2.300 persone su tutta la Calabria con un tour anti-gap che è stato diffuso su 60 comuni di tutte le province calabresi. I nostri centri specializzati GAP, che ricordo sono stati 6 anche qui diffusi su tutta la regione, hanno preso in carico 350 nuovi utenti, con un aumento medio di circa il 30% per ciascun partner che ha promosso le attività progettuali. Abbiamo inaugurato e porteremo avanti anche le attività di un punto antiusura che è stato inaugurato nella città di Catanzaro, in un immobile confiscato alla mafia, che ha preso in carico 20 famiglie gravate da questa piaga del gioco d'azzardo, e il punto antiusura stesso ha fatto anche un importante studio, quindi appunto da centro di raccolta dati. Ne dico soltanto uno su tutti: abbiamo rilevato una media di debito di 50.000 euro a famiglia.
Ecco, mi scusi, però se voi siete costretti a intervenire anche perché in fondo la sanità pubblica su questo è fortemente carente.
Sì, diciamo che la sanità pubblica sconta un ritardo di presa in carico, ma soprattutto una mancanza di risorse che non investono soltanto il settore privato ma anche pubblico. Però devo una nota positiva. Con A Carte Scoperte noi abbiamo formato una rete di enti non solo privati ma anche pubblici. Abbiamo raccolto l'adesione di tutti i CERT della Calabria che hanno collaborato con noi non solo nel diffondere gli obiettivi progettuali ma proprio per fare una sorta di funzione di filtro. Dunque le persone che non potevano essere prese in carico dal settore pubblico sono state poi dirottate presso i centri specializzati GAP. Dunque dal punto di vista della rete A Carte Scoperte ha funto davvero da volano per una rete interistituzionale che ha stavolta funzionato davvero e speriamo di poter continuare.
Ecco, in quali province avete trovato le situazioni peggiori?
Guardi, in realtà la situazione è abbastanza uniforme per tutte le province. Abbiamo riscontrato le problematiche simili sia a Crotone che a Cosenza, che a Catanzaro, che a Reggio Calabria. Le problematiche riguardano soprattutto la presa in carico di ragazzini, quindi di minorenni, che nonostante il fenomeno dell'azzardo dei più giovani sia in costante crescita, essi tendono a non raggiungere una piena consapevolezza rispetto alla problematica e dunque a chiedere aiuto autonomamente. Da questo punto di vista, ulteriore elemento di criticità è stato rappresentato dai genitori, che tendono a sottovalutare i comportamenti devianti dei figli, etichettandoli come fattori normali di crescita, e ciò naturalmente ha comportato un accesso ritardato ai servizi specialistici. Dunque le persone che ci siamo trovate a trattare sono comunque persone gravate da una situazione debitoria già alta, una situazione di disturbo d'azzardo patologico già compromessa.
E allora ci si può ammalare anche perché magari si è poco protetti quando si fa un'operazione. Ecco, dovete sapere che le infezioni correlate all'assistenza sono una problematica diffusa, più diffusa di quanto si pensi, e i dati sono allarmanti. A riguardo, il Ministero della Salute ha evidenziato come in Europa, appunto, queste infezioni provocano ogni anno oltre 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi direttamente attribuibili. Allora, per fortuna la tecnologia comunque ci dà una mano, perché da poco sono stati studiati tessuti antibatterici e antivirali che hanno proprio l'obiettivo di abbattere quelle infezioni. Allora, Carlo Tagliabue è CEO di LCM3 SPA e ci parla di un grande investimento anche in termini di innovazione proprio su questo tema.
Siamo entrati in contatto con Arrea, società nota a livello di abbigliamento sportivo. Quando siamo entrati in contatto con loro, abbiamo appunto parlato di questo tessuto, di questo nuovo tessuto che è stato brevettato a livello internazionale e che permette, diciamo, attraverso una tessitura legata all'ossido di zinco, di diciamo quasi azzerare la carica virale, la carica batterica che le persone si portano in giro, soprattutto negli ospedali. Le infezioni correlate all'assistenza, appunto come è stato poi ricordato nel convegno appena fatto, spinto dall'onorevole Ciocchetti, sono un problema molto grande. Quindi noi in questo momento abbiamo la distribuzione esclusiva di questi tessuti, che si concretizzano poi in divise, camice, pantaloni per gli operatori sanitari. Questo non è la soluzione di tutti i problemi, ma è un grandissimo passo in avanti potenziale.
Ecco, senta, ovviamente, ma poi questi tessuti saranno disponibili, diciamo, in modo massiccio negli ospedali, per far sì che davvero le infezioni ospedaliere magari siano fortemente limitate, se non azzerate?
Sì, allora, guardi, i passaggi sono, noi, per noi sono già disponibili. Il discorso è che, come lei sa, le regioni sono le centrali di acquisto all'interno degli ospedali, quindi c'è da fare un passaggio burocratico, nel senso che finora le gare d'appalto prevedevano tessuti, certi tipi di tessuti, soprattutto il cotone. Le gare d'appalto, una volta che un'azienda ospedaliera ottiene la fornitura da parte delle lavanderie, che sono il soggetto poi che nelle gare d'appalto acquista le divise e poi le lava, chiaramente non sono di lungo periodo, per cui il percorso non è proprio rapido, anche se devo dire l'intervento del governo ha smosso parecchio le acque e quindi, diciamo, dal punto di vista, le divise sono già disponibili. Ci vorrà un attimo di tempo perché c'è una burocrazia e dovranno essere inserite appunto nella richiesta da parte delle aziende ospedaliere e nella costruzione delle gare d'appalto. Fermo restando che poi ci sono invece delle realtà magari un po' più piccole o comunque delle disposizioni di denaro che le aziende ospedaliere hanno per poter fare anche acquisti diretti, ma chiaramente queste sono invece in quantità inferiore. Ecco, se si vuole avere un impatto, chiaramente è indispensabile che la diffusione di queste divise avvenga con quantità di un certo rilievo.
Ecco, senta, mi scusi, mi permette una cosa: quanta ricerca c'è dietro a questi tessuti innovativi?
Tantissima, è una ricerca che nasce in Giappone, dove questi tessuti poi sono già diffusi e viene portato in Italia. C'è uno studio da parte di Arrea, da parte di circa di 3 anni con le università migliori, con gli enti ospedalieri migliori che fanno ricerca e sviluppo, e ci sono moltissime certificazioni di livello internazionale, peraltro. Per cui sotto questo profilo è stato un lavoro molto preparato e devo dire anche ben fatto. Questo non è merito di LCM, ma è merito di RA.
E allora, quando si vuole in sanità si può fare molto anche dal punto di vista appunto dell'innovazione tecnologica. Io però vi ricordo che abbiamo parlato appunto di povertà sanitaria, vi ricordo che purtroppo in Italia ci sono circa 4 milioni e mezzo di persone che hanno rinunciato a curarsi, sia per ragioni economiche ma soprattutto per effetto delle liste di attesa, e purtroppo anche qui ci mette lo zampino la burocrazia. Allora, un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Bruno Orti, che è stato in regia.